Modem.
Sono state chiarite diverse questioni, mentre altre richiedono ulteriori approfondimenti. Ma al momento non si possono divulgare dettagli. Il passo successivo è raggiungere il livello necessario di consenso per sottoporre ai presidenti le decisioni sviluppate. Per questo vogliamo preparare una base pratica, non solo formale. L'Ucraina rimane costruttiva e l'obiettivo finale è sempre una pace giusta e sostenibile.
A just and sustainable peace.
Come sapete, le trattative sono durate 2 giorni. Ieri ci è voluto molto tempo, in formati diversi, e oggi sono proseguite per 2 ore. Sono state difficili ma professionali. Un ulteriore incontro si terrà in un futuro prossimo.
Sul piano militare mi hanno riferito di progressi e su quello politico c'è stato un dialogo. I russi hanno accettato di andare avanti. Comunque, non appena avrò maggiori dettagli dal mio team presente a Ginevra, tornerò ad esprimermi. Cercheremo anche di interagire di più con i nostri colleghi europei e sono contento che questa volta la loro partecipazione sia stata più ampia. La presenza dell'Europa è molto importante.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Sabina Zanini in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Igor Gianola e sul tavolo oggi abbiamo la guerra in Ucraina che ieri e l'altro ieri ha ridato un po' di lustro alla diplomazia elvetica e alla Ginevra internazionale con una nuova tornata di negoziati per un cessate il fuoco purtroppo descritta come difficile e che non ha prodotto grandi esiti. L'equazione ancora tutta da risolvere, potremmo forse riassumerla in questo modo: come riunire le garanzie di sicurezza chieste da Kiev e le pretese territoriali e non solo territoriali di Mosca per giungere a una tregua che il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe portare a casa prima delle elezioni statunitensi di metà mandato in calendario il prossimo novembre. La soluzione a questa equazione resta lontana. Intanto c'è una guerra che prosegue intensa, logorante, che tra molte altre cose è fatta anche di una popolazione ucraina messa sempre più a dura prova, particolarmente quest'inverno, di almeno 30.000 soldati russi uccisi o feriti gravemente ogni mese, sono le cifre comunicate da Kiev, di un esercito ucraino perennemente alla ricerca di armamenti e soprattutto di soldati, di un'economia russa sul cui stato di salute sentiamo pareri contrastanti. Martedì prossimo si chiude il 4º anno dell'aggressione russa all'Ucraina, da mercoledì si entra nel 5º anno di questa guerra e una delle domande che sicuramente accompagneranno questo 2026 è se questo anniversario sarà l'ultimo o se ce ne saranno altri. Ne discutiamo oggi con 2 giornalisti che regolarmente ci aiutano a comprendere e a raccontare questa guerra. Con noi al telefono abbiamo Rosalba Castelletti, inviata del quotidiano La Repubblica, si reca regolarmente a Mosca in questi giorni e a Ginevra, e con noi in linea abbiamo anche Davide Maria De Luca, giornalista a Kiev, collabora con il quotidiano Domani e con il nostro radiogiornale. Allora li saluto e li ringrazio entrambi per essere con noi. Rosalba Castelletti, iniziamo da te. Dunque, tu hai seguito questi 2 giorni di negoziato a Ginevra per un cessate il fuoco. Abbiamo sentito parlare di discussioni difficili e ho menzionato un'equazione che mette insieme garanzie di sicurezza contro territori, pensiamo in questo caso al Donbass, ma io so che tu, perché ci siamo un po' parlati ieri sera, vuoi dirci che insomma l'equazione non è così semplice, non si tratta solo di territori per la Russia, che i termini difficili del negoziato vanno forse cercati anche altrove, non solo nel Donbass. Ci sono pretese politiche di cui abbiamo anche sentito tra l'altro menzionare nelle notizie di questi giorni. Allora Rosalba Castelletti, buongiorno di nuovo, io direi di iniziare da qui. Quali sono dal tuo punto di vista le difficoltà principali di questo negoziato?
Grazie Franco, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, spesso c'è questo fraintendimento che alla Russia basti il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass, in particolare dalla porzione della regione di Donetsk nell'est Ucraina che ancora non controlla, per firmare qualsiasi accordo di pace. In realtà il presidente Vladimir Putin non si stanca di dire: noi questo territorio ce lo prenderemo in un modo o nell'altro, ed è quello che dicono anche i suoi funzionari e tutte le fonti che sento a Mosca, off or on the record. Il territorio sì, conta, soprattutto questa porzione di Donetsk ha un valore simbolico, perché quattro anni fa Putin, come pretesto per muovere la sua aggressione contro l'Ucraina, usò proprio la difesa della tutela della popolazione russofona del Donbass. Ma c'è la convinzione in Russia che questo territorio in un modo o nell'altro lo prenderanno, l'orizzonte temporale che prevedono anche di 18 mesi. Invece per loro ciò che conta adesso strappare in sede di negoziato è quello che sarà lo status futuro dell'Ucraina, che per loro di fatto dovrebbe essere uno stato vassallo, un po' come lo è al momento la Bielorussia. Perciò chiedono che l'Ucraina rinunci alla sua adesione alla NATO, che non ci siano truppe sul territorio, truppe straniere sul territorio ucraino, che l'esercito ucraino sia ridotto ai minimi termini, non vanno bene nemmeno i limiti che erano stati posti nella bozza in 28 punti, il cosiddetto piano Trump che era circolato lo scorso autunno e prevedevano un esercito di 8.000 uomini, sarebbe già troppo per le pretese russe. Vogliono che di fatto l'Ucraina rinuncia alla sua indipendenza, ed è quello che loro definivano quattro anni fa smilitarizzazione, ma anche denazificazione. Per denazificazione invece intendevano un nuovo governo, un governo fantoccio vicino alla Russia, non quello che chiamano regime nazista di Kiev.
D'accordo, quindi l'obiettivo di Mosca anche in questo negoziato, dopo quattro anni di guerra, ci stai dicendo, non si distanzia sostanzialmente da quello che era l'obiettivo iniziale e che era descritto con queste parole che tu hai menzionato: smilitarizzare l'Ucraina e denazificarla. Davide Maria De Luca, buongiorno di nuovo, ti abbiamo in linea da Kiev. Allora, da Kiev, come guardi alla descrizione di questo negoziato e dei suoi punti principali che ci offre Rosalba Castelletti? Se l'obiettivo di Mosca resta un'Ucraina messa sotto tutela, non si capisce bene come uscirne.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, esatto, è un po' un vicolo cieco, almeno visto da Kiev e almeno per il prossimo e prevedibile futuro. Molte di queste condizioni che Rosalba ha elencato sono difficilissime, complicatissime da accettare, non solo per la leadership di Kiev, ma anche per buona parte della popolazione. Ci sono delle vie traverse per cui alcuni aspetti potrebbero essere accettati. Il limite alle forze armate ucraine, per esempio, anche se fosse sotto gli 800.000 soldati di cui si parlava in autunno e fosse più intorno al 500.000, 600.000, potrebbe in qualche misura essere accettato. L'Ucraina sa che con i problemi economici che avrà nel futuro sarà molto difficile mantenere un esercito grande come quello attuale del tempo di guerra se si dovesse arrivare a un cessate il fuoco. Però chiaramente per Zelensky il problema principale resta quello di ordinare il ritiro dei suoi soldati dal Donbass, che difendono appunto non solo da quattro anni, ma addirittura dal 2014. Lo ha ripetuto ancora ieri sera, dopo aver consultato la sua delegazione arrivata a Ginevra. La questione del Donbass è una linea rossa. Il presidente Zelensky non ha nessuna intenzione di ordinare questo ritiro, e quindi bisognerebbe trovare un'altra soluzione, un altro compromesso. Gli americani hanno provato a parlare di zona demilitarizzata, a trovare un modo da accontentare tutte e due le parti. Però al momento su questo abbiamo visto appunto che non ci sono stati progressi significativi, e si fa anche un po' fatica a vedere quali questi possano essere nei prossimi mesi.
D'accordo, dunque Zelensky e un'Ucraina che continuano a esigere quella che chiamano una pace giusta e sostenibile. Davide Maria De Luca, Zelensky negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi forse, adesso non ricordo bene, ha più volte denunciato le tante e forti pressioni esercitate da Washington su Kiev per strappare concessioni e le pressioni inesistenti invece di Washington su Mosca. Queste pressioni su Kiev sarebbero ora giunte anche a chiedere un referendum sul Donbass ed elezioni presidenziali in Ucraina. Ecco, l'Ucraina dovrà recarsi alle urne prima di un cessate il fuoco?
Beh, diciamo che prima del cessate il fuoco sembra praticamente impossibile che si possa votare su qualsiasi cosa qui in Ucraina. Ricordiamo che nel paese ci sono allarmi aerei tutti i giorni, che a volte durano ore e ore, ci sono i soldati al fronte che non hanno modo fisicamente di recarsi a votare. Andrebbero organizzati in qualche modo un sistema per consentire ai milioni e milioni di ucraini che non si trovano più nel paese di votare. Quindi è un procedimento estremamente complesso ed è veramente difficile pensare che si possa realizzare senza una qualche sospensione significativa, non una giornata delle ostilità. La questione di come siamo arrivati al referendum, le elezioni, beh, diciamo che è un po' una, come dire, una convergenza tra Trump e Zelensky. L'idea di sottoporre un qualunque accordo di pace prima della firma a un referendum popolare non è fumo negli occhi per il presidente Zelensky, perché è anche un modo, come dire, di condividere la responsabilità con il proprio elettorato. È anche un modo di cercare di, come dire, non caricarsi soltanto sulle proprie spalle una decisione che rischia di essere impopolare. E a quel punto, una volta lanciata l'idea di un referendum, Zelensky ha subito detto che a quel punto sarebbe il caso anche di fare, nella stessa circostanza, elezioni presidenziali e politiche, per due ragioni. Uno, per portare al voto la maggior parte delle persone e quindi dare a qualunque decisione venga presa la legittimità popolare di un voto massiccio, e numero due perché comunque il presidente Zelensky ha l'idea che se si vota adesso, durante dei negoziati praticamente nel mezzo della guerra, anche se magari sospesa da un cessate il fuoco, le sue possibilità di vincere le elezioni sono molto più alte che in una qualsiasi elezione che si dovesse svolgere invece, ipotizziamo, sei mesi dopo la firma della pace, dopo un periodo di transizione di uscita dalla legge marziale. Quindi diciamo che la questione elettorale sì, è nell'interesse di Trump, perché Trump ci vede un modo per arrivare alla pace più rapidamente, ma anche il presidente Zelensky e il suo entourage probabilmente nelle giuste condizioni non la vedono come un grosso problema.
Quindi il futuro presidenziale di Zelensky non è visto come un futuro che ha un termine al momento delle elezioni?
Dipende con chi se ne parla qui a Kiev. Diciamo che tra moltissimi esperti e analisti Zelensky viene dato da molto tempo, come si dice in politica, un'anatra zoppa, cioè ossia una figura politica che non è destinata a non avere grandissimo futuro perché le sue quotazioni sono in calo. Lui però di volta in volta continua a dimostrare che invece di capitale politico ne ha ancora, di capacità di manovra politica ne ha ancora, e vedremo. Effettivamente l'opposizione stessa dice qui in Ucraina le elezioni andrebbero fatte sei mesi dopo la firma di un accordo di pace, per non andare a votare nel clima di legge marziale in cui dicono difficilmente gli ucraini potrebbero non riconfermare l'attuale presidente. Quindi diciamo che come il futuro di questa guerra, come il futuro dell'Ucraina, anche quello personale e politico del presidente Zelensky è un futuro estremamente incerto al momento.
Rosalba Castelletti, magari ancora una parola, se vuoi darcela, sulle pressioni di Trump inesistenti nei confronti della Russia. Ecco, Donald Trump e la Russia, perché un'adesione tanto lineare del presidente statunitense alla narrazione e alle pretese di Mosca, perché praticamente nessuna pressione su Putin o pochissime? C'è da una parte la narrazione di un Donald Trump in ammirazione dell'uomo forte Putin, personalmente non mi convince molto, c'è l'altra narrazione, quella che parla di prospettive di affari commerciali da concludere con Mosca, forse anche la prospettiva di indebolire i legami tra Mosca e Pechino, il grande antagonista degli Stati Uniti. Tu non sei specialista degli Stati Uniti, però puoi magari offrirci lo sguardo del conoscitore delle realtà moscovite su questo aspetto. Ecco, tu come spieghi le pressioni inesistenti di Washington su Mosca?
Ma secondo me sono vere entrambe le ipotesi. Trump, anche nel suo precedente mandato, ha dimostrato di avere questa fascinazione per i ruoli autoritari, perché in fin dei conti, e lo sta dimostrando in questo primo anno dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, vorrebbe essere anche lui un leader forte e con pieni poteri. D'altro canto, bisogna dire che Putin è stato bravo ogni volta che Trump stava finalmente cominciando a fare pressione sulla Russia a riportarlo dalla sua. Ricordiamo gli ultimatum dell'anno scorso, ormai sono roba passata, tutte le volte che Trump ha cominciato a dare 15 giorni alla Russia entro i quali bisognerà fare una tregua marittima, una tregua energetica, arrivava la telefonata dal Cremlino e si parlava addirittura di un nuovo faccia a faccia, Budapest poi naufragato ad esempio, quindi sicuramente c'è anche l'abilità di Putin, che è uno statista che ormai sta al potere da 25 anni e conosce Trump, visto che ha avuto a che fare con lui anche durante il primo mandato. E poi c'è la prospettiva economica che loro stanno mettendo sul piatto, lo dimostra il fatto che qui a Ginevra, accanto alla delegazione di negoziatori guidata dall'ex ministro della cultura Vladimir Medinsky, c'era Kirill Dmitriev, che in realtà non sedeva al tavolo dei negoziati sulla pace in Ucraina, ma ha avuto dei colloqui bilaterali con gli statunitensi. Dmitriev è il capo del fondo sovrano russo, adesso nominato anche inviato speciale del presidente Putin per la cooperazione economica con l'estero, un uomo che ha studiato negli Stati Uniti, ha lavorato per fondi di investimento statunitense, quindi conosce bene il mondo economico americano ed è per questo che ormai è diventato il principale interlocutore dell'immobiliarista Steve Witkoff. E pare, stando in indiscrezioni di stampa, che sul tavolo abbia presentato un memorandum in almeno 7 punti redatto dalla Russia, che propone agli Stati Uniti la cooperazione in vari ambiti, che vanno dal petrolio ai carboni fossili e infine, cosa che nessuno si aspettava, il ritorno della Russia nel sistema di pagamento in dollari. E questo, come dicevi anche tu, alletterebbe tantissimo gli Stati Uniti, perché rafforzerebbe il dollaro come valuta di riserva mondiale, ma soprattutto riequilibrerebbe i suoi rapporti con la Cina e creerebbe anche una divisione fra Russia e Pechino.
Mm-hmm. Diamo uno sguardo magari alla guerra in corso, Davide Maria De Luca. La guerra e l'Ucraina vista da qui quest'inverno è significata soprattutto grandi difficoltà per la popolazione civile in un inverno rigido e con le infrastrutture energetiche come principale obiettivo militare russo o uno dei principali obiettivi. Tu vivi a Kiev, adesso sei a Kiev, ecco, è questo l'aspetto che dobbiamo mettere in primo piano sulle dinamiche attuali della guerra o dobbiamo aggiungere altro?
No, mi sembra che il grande tema del conflitto, almeno dalla fine dell'autunno, dall'inizio di questo inverno, sia proprio quello che hai indicato tu, questa campagna di bombardamento strategica russa contro le infrastrutture energetiche ucraine. La più forte, la più intensa dall'inizio della guerra. Ricordiamo che è dal 2022 che la Russia bombarda le centrali elettriche ucraine, le linee ad alta tensione, ma mai come quest'anno, mai con questa determinazione, con questa insistenza e mai contro un'Ucraina che era stata probabilmente così in difesa, così in difficoltà nell'abbattere e nell'intercettare i missili russi. Certo, come gran parte delle campagne di bombardamento che ricordiamo nella storia, anche questa non sembra che stia, come dire, consegnando l'obiettivo che si aspettano coloro che bombardano, ossia non ci sono al momento in Ucraina, a Kiev, manifestazioni in piazza di gente che protesta e chiede la pace perché ha il blackout, anzi la popolazione si stringe ancora di più intorno alla sua leadership e la simpatia per per la Russia, se possibile qui, diminuisce ancora di più. Dico che questa campagna aerea è centrale in questi mesi proprio perché sul terreno, anche a causa dell'inverno, ma anche a causa di alcune difficoltà che effettivamente l'esercito russo non sembra riuscire a superare, abbiamo visto pochissimi progressi sul fronte di terra. Giustamente Putin dice che, come ricordava prima Rosalba, il termine del preoccupare il Donbass sono addirittura un anno e mezzo, due anni, ed effettivamente visto da qui è proprio così. Nonostante stiamo parlando di un'area che è grande, due volte il Ticino come superficie, e sulla quale vivono forse 100.000 persone ancora, le truppe russe stanno avendo grossissime difficoltà a progredire. Ricordiamo, abbiamo sentito parlare di questa città nel Donbass, Pokrovsk. Sono 18 mesi che si combatte a Pokrovsk e ora i russi sono riusciti a espellere anche gli ultimi ucraini, gli ultimi edifici della città. Quindi diciamo il fronte di terra procede ancora molto 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 lentamente. Ci sarà certamente un'accelerazione in primavera, tra un mese e mezzo, vedremo a quel punto come le cose andranno, però ecco, le dimensioni del conflitto al momento rimangono essenzialmente queste.
Sì, un fronte che si sposta molto lentamente anche per la caratteristica di questa guerra, che al fronte è una guerra di droni, e questo contribuisce appunto alla quasi immobilità delle linee rispettive, anche se c'è un rosicchiare progressivo del fronte da parte dei russi. Rosalba Castelletti, in Russia questa guerra significa anche, l'ho detto all'inizio, almeno così, queste le cifre che arrivano da Kiev, 30-35 mila soldati russi uccisi o gravemente feriti ogni mese. E poi c'è l'interrogativo di sempre su come, quale lo stato di salute dell'economia russa. Se ne è riscritto, se ne è riparlato in questi giorni, complice l'anniversario, ma leggiamo pareri contrastanti sullo stato di salute di questa economia. C'è chi parla di un paese molto scricchiolante, forse quasi esangue, chi invece parla di un paese e di un'economia sempre resiliente. Allora, i 35.000 soldati russi uccisi o gravemente feriti ogni mese e lo stato di salute dell'economia russa, cosa ne vogliamo dire?
Allora, partiamo dall'economia. I dati economici sono, come dire, una moneta a due facce, quindi a seconda di quale si guarda si può dare una lettura come un'altra. È sicuramente vero che quest'anno tanti nodi stanno venendo al pettine. La Russia da 4 anni finanzia questo sforzo bellico, lo fa a scapito di altre spese importanti, ad esempio il sostegno dell'industria, e soprattutto sta finalmente avendo qualche effetto le sanzioni che riguardano gli idrocarburi, per cui da inizio anno c'è stato un crollo repentino di quelli che sono i ricavi dall'esportazione del petrolio, su cui si regge di fatto l'economia russa. C'è un'inflazione galoppante che ha costretto la banca centrale ad aumentare i tassi di interessi a due cifre. Adesso dall'autunno è iniziato un leggero allentamento, ma non tanto quanto lo vorrebbero le grandi industrie per rilanciare la produzione. E per tenere in piedi il bilancio, il governo ha iniziato ad esempio ad aumentare le tasse. Per la prima volta dal 1 gennaio è aumentata l'IVA, sono state revocate delle agevolazioni per le piccole e medie imprese. Finora tutto questo era stato tenuto insieme grazie a una pioggia di sovvenzioni. Il governo riempiva le tasche sia delle industrie in difficoltà che delle famiglie con vari indennizi e incentivi sociali. Da quest'anno quello che dicono gli economisti è che dovrà iniziare a scegliere, quindi dovrà fare un po' il gioco della torre e sacrificare qualcuno. È proprio notizia di oggi che ad esempio il più grande costruttore russo, Samoletta, aveva chiesto un prestito per superare un periodo difficile, il governo lo ha rifiutato, e parliamo della più grande impresa edilizia nella Federazione Russa. Detto questo, però, sì, l'economia russa sta dimostrando una certa resilienza, e persino gli economisti indipendenti, come quelli gli autori di The Bell, sito economico di una redazione che vive all'estero, prevedono che riuscirà a reggere ancora per un anno e mezzo, 2 anni. ma più di tutto quello che conta è la tenuta del governo di Putin. L'economia potrà pure un po' traballare, ci potranno essere pure problemi, ma il suo sostegno resta invariato. Un sondaggio di pochi giorni fa diceva ad esempio che 2/3 della popolazione non è affatto preoccupata dalle sanzioni occidentali, la metà anzi ritiene che queste sanzioni stimoleranno lo sviluppo della Russia. Cosa vuol dire? Che la maggior parte della popolazione si beve un po' la propaganda che appunto dice che le sanzioni hanno reso solo l'economia più resiliente. E d'altro canto, seppure ci fosse un minimo di senso, non verrebbe mai fuori, perché veniamo da 4 anni in cui qualsiasi spazio della società civile è stato soffocato, annientato. Tutti i media indipendenti sono stati chiusi, si possono leggere solo su Telegram, la stessa app Telegram adesso comincia a non funzionare bene, tutte le ONG sono state bollate come indesiderate, agenti stranieri vietate, e persone sono finite in carcere per un semplice like sui social, persino un quindicenne ricordavano ieri al summit di Ginevra per la democrazia e i diritti umani. Quindi se anche ci fosse un minimo segnale appunto di dissenso, non avrebbe modo di esprimersi. La Russia, il pensiero magico che prima o poi Putin cadrà perché ci sarà una rivolta nell'elite o della popolazione, insomma, resta un pensiero magico.
Quindi una Russia ancora assolutamente sotto controllo di Putin, che, se capisco bene, ha aumentato addirittura questo controllo, questa, possiamo anche chiamarla, repressione. Magari una parola breve, perché ci restano pochi minuti, poi vorrei dare ancora voce a Davide Maria De Luca, una parola su questi 30-35 mila soldati uccisi o gravemente feriti. Zelensky alla conferenza di Monaco diceva tra l'altro che l'obiettivo degli ucraini sarebbe di portare questa cifra addirittura a 50.000 soldati al mese.
Sì, su queste ovviamente le cifre ucraine magari sono un po' più alte di quelle di alcuni media indipendenti russi come Mediazona o BBC Russia, però parliamo ovviamente di decine di migliaia di persone morte. Il trucco, brutto forse chiamarlo così, ma diciamo lo stratagemma adottato da Mosca è quello di andare a pescare nelle aree più povere, quindi recluta nelle regioni dove la prospettiva di un contratto che è pari a quanto una persona potrebbe guadagnare forse nella vita, invece lo vedrebbe già in un mese, alletta tantissimi e anche rasserene molti quello che poi è l'indennizzo, è brutto da dire, in caso di morte del familiare. E dopo quella che è stata la mobilitazione parziale del settembre 2022, che aveva un po' fatto abbassare la popolarità di Putin, il governo è stato attento a non fare più manovre così impopolari, e altra cosa, sta attingendo anche da i paesi africani, dall'India o da altri paesi asiatici.
E il tema non pare essere un tema di discussione, visto il forte controllo esercitato dal Cremlino sull'informazione, sulle eventuali critiche e dissenso. Davide Maria De Luca, una parola conclusiva sui rapporti di fiducia o di sfiducia oggi in Ucraina tra popolazione e autorità, tra popolazione e politica, sulla quale continua a pesare questa grande piaga della corruzione.
Beh, possiamo dire che i sondaggi ci mostrano una popolazione che ha ancora sostanzialmente fiducia nel presidente Zelensky, parliamo di un gradimento intorno al 60%, in teoria Zelensky resta uno dei leader più popolari di tutta l'Europa, di tutto il mondo industrializzato, diciamo. Sono sondaggi che vanno presi con molta cautela, ovviamente, perché vengono intervistati soltanto gli ucraini che si trovano ancora nel paese, quelli raggiungibili telefonicamente, quindi ci sono tutti i limiti dei sondaggi che in un paese in guerra sono ancora più forti. E quindi, come dire, e soprattutto poi le categorie che non vengono intervistate, le persone, i rifugiati, le persone andate all'estero, le persone che sono internamente disperse, sono spesso quelli un po' più scettici nei confronti del governo. Quindi possiamo dire che, per quanto la popolarità di Zelensky probabilmente sia in calo, resta ancora un leader con una sostanziale legittimità politica alle spalle. È ancora il presidente che gli ucraini seguono, in cui gli ucraini credono, anche se sempre con più sfiducia, soprattutto anche per questi scandali di corruzione che dicevi tu. Io sono appena tornato dal Donbass e di questo proprio si parlava. Le persone, persino quelle bombardate, dicevano: abbiamo perso fiducia nel presidente dopo gli scandali di corruzione. Quindi questa è la situazione, un leader indebolito ma ancora legittimo, che certamente gli ucraini preferiscono a qualsiasi Putin, a qualsiasi governo alternativo per il momento, e vedremo come andranno le cose, se poi effettivamente si arriverà anche a votare.
Bene, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi: Rosalba Castelletti, giornalista inviata di Repubblica, Davide Maria De Luca, giornalista in Ucraina. Entrambi collaborano spesso con il nostro radiogiornale. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.